Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Al termine di questa settimana affidiamo all'intercessione di Maria tutte le nostre intenzioni e ancora di più preghiamo per tutta l'umanità più sofferente. Ricordiamo anche oggi il popolo ebraico nel giorno del sabato.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, i versetti dal 10 al 17. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo in parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore.
Siamo a cavallo del capitolo 12 e del capitolo 13, quindi dobbiamo riprendere brevissimamente le ultime parti del capitolo 12 del Vangelo di Matteo. In particolare io segnalerei una prima conclusione dal versetto 33 al 37, così come l'abbiamo cercato di capirla, cioè Gesù, dopo aver argomentato sulla improbabilità, l'assurdità in un certo senso, soprattutto l'illogicità di attribuire al Satana l'esorcismo, la cacciata dei demoni, con diversi argomenti, conclude forse in questa parte qui. Il centro è appunto che bisogna che si guardino dentro, che non dipende dalla mancanza di argomenti, ma bisogna guardare un albero. Il problema è, ecco, che è il cuore, il problema è essere buoni dentro, quindi le ragioni vanno cercate altrove. Mi sembra che ci possa essere questa linea di interpretazione. Segue la domanda di un segno, e qui le interpretazioni possono essere anche diverse. Noi vediamo anche negli evangelisti, nei sinottici, un racconto diverso. Io personalmente sono incline a pensare che la risposta non è molto diversa dai vari sinottici. Comunque in Marco troviamo semplicemente: non sarà dato nessun segno a questa generazione, perché è una generazione, questa espressione che abbiamo cercato di capire, di commentare, una generazione distorta, perversa, cattiva. Bene, è un'espressione molto generale, molto generica, abbiamo già visto prima anche. Allora qui la risposta in Marco è: non sarà dato nessun segno. Luca dice che l'unico segno, nessun segno salvo quello di Giona, come Giona fu segno per i Nineviti, così lo sarà il figlio dell'uomo, sarà forse in futuro il figlio dell'uomo. Matteo precisa di più e vede il segno nella morte del figlio dell'uomo. Come Giona rimase 3 giorni, così il figlio dell'uomo, ecco, rimarrà 3 giorni e 3 notti, anche se non corrisponde esattamente poi al racconto dei Vangeli. Gesù non è rimasto 3 notti nella tomba, questo non funziona, però l'espressione qui è presa da Giona: 3 giorni e 3 notti rimase nel ventre del pesce, e il paragone è molto chiaro, ecco, cioè l'impressione che indichi la morte. Però anche se indica, se c'è questa precisazione, sembra a me, posso sbagliare, che nonostante tutto è il rifiuto di quel segno che volevano. Il segno che volevano certamente non era un miracolo di quelli che aveva già fatto Gesù, è un'altra cosa. In certi luoghi, per esempio, non ricordo se in Marco, o forse già in Marco, in Luca, si dice un segno dal cielo, questo lo troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, un segno dal cielo. Comunque, certamente non un semplice miracolo, o un esorcismo, una guarigione, un'altra cosa. E qui, se è così, anche quello che Gesù dice, la morte del figlio dell'uomo, non è questo segno che si aspettano, quindi vedrei sempre una specie di rifiuto. Altri intendono diversamente, interpretano in senso molto più, diciamo, come se questo fosse una vera risposta di Gesù, ecco, cioè la morte, e addirittura molti intendono la risurrezione sarà quel segno. Ripeto, la mia impressione è un po' diversa, ecco, cioè, però questo è nella stessa linea. Poi abbiamo la conclusione, gli ultimi 2 brani del capitolo 12, dal versetto 43 sembra riprende il discorso, Gesù riprende l'esempio dell'esorcismo per dire che quando uno succede così, che quando uno viene liberato dal demonio, non è detto che tutto sia finito, anzi deve stare attento, perché il demonio potrebbe voler tornare dentro, non è una liberazione definitiva, sembra dire, c'è ancora la possibilità per il demonio di rientrare. E conclude: così sarà per questa generazione cattiva. Se questa generazione non cambia, la sua situazione sarà peggio, non sarà migliore ma peggiore. Non saprei aggiungere di più. Poi c'è, qui colloca, Matteo colloca l'episodio in cui Gesù parla della sua nuova famiglia, della sua parentela. Ecco, abbiamo visto che Gesù qui insegna e anche in un modo speciale si presenta come l'esempio di colui che fa la volontà di Dio. E quindi la vera parentela con Gesù, qui Gesù approfitta di un episodio in cui i suoi parenti volevano parlargli, per dire che la vera parentela con lui si misura sulla, neanche dice, anche se guarda i discepoli, quindi bisogna essere suoi discepoli, ma si misura sul fare la volontà di Dio. E quindi mi pare che questa sia la risposta di Gesù. Ecco, a questo punto abbiamo il capitolo 13, siamo nel capitolo delle parabole, cioè il terzo discorso nel Vangelo di Matteo, il terzo grande discorso di Gesù, sui cinque discorsi in cui l'Evangelista ha disposto il suo racconto. Questo è il terzo, e vi lascio la parola dicendo semplicemente che la mia impressione è che, come nel primo discorso, sono i capitoli dal 5 al 7, che è il discorso della montagna, diciamo, e abbiamo il completamento della Torah, anche così si può intendere. Gesù completa attraverso la sua interpretazione messianica e il suo insegnamento sulla legge di Dio. Qui abbiamo una rivelazione, io penso che si tratti di una rivelazione, cioè che le parabole servono a rivelare, una rivelazione velata dei misteri, questa è la parola che mi sembra poi centrale, l'abbiamo comunque nel testo di oggi, quindi possiamo commentarla, ricorre al versetto 11. Qui si tratta di segreti che per natura loro rimangono segreti, e devono rimanere segreti, che però Gesù comunica, e comunica in due forme, con le parabole a tutti, in forma velata, diciamo, anche se uno, pensandoci bene o forse convertendosi, insomma, cioè interpretare qui, può arrivare a capire, perché dice chi ha orecchi ascolti, è un invito. E l'altra forma speciale, eccezionale, diciamo, ai discepoli. E di questo si parla nel brano di oggi, quindi consideriamo insieme questa prima parte del capitolo 13.
Io mi sono chiesto che cos'è che deve avere colui che capisce le parabole del regno, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Io almeno lo intendo, verrà dato, cioè comprenderà, potrà comprendere il mistero del regno di cui le parabole sono una manifestazione. E così mi sembrava di poterlo collegare proprio con gli ultimi versetti del capitolo 12, nei quali Gesù afferma la sua, diciamo, comunione, ecco, la sua comunione con coloro che fanno la volontà del Padre che è nei cieli. E anche alla fine di questo capitolo 13, in particolare questo per la verità, quando Gesù alla fine del discorso chiede ai discepoli se hanno compreso queste cose, rispondono loro sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli. Mi sembra che questo avere, quindi, alla luce di questi due passi, ecco, che questo avere identifichi la condizione del discepolo, colui che segue Gesù, e questo avere quindi non sia tanto un avere ma un seguire Gesù per poterne comprendere le parole.
Ecco, anch'io mi sono chiesto perché ci sia, come dire, questa differenza tra i discepoli e tutti gli altri, e ho pensato anche che effettivamente, in base anche alla spiegazione che dà, alla citazione che fa, Gesù sente proprio il bisogno di venire in aiuto all'insufficienza delle persone. È chiaro che ci troviamo di fronte a due aspetti, cioè uno che è quello della comprensione e della conversione, la comprensione del messaggio e della conversione da una parte, e dall'altra è quello storico, cioè la famosa pienezza dei tempi di cui parla la lettera ai Galati, perché i discepoli sono doppiamente beati, sono doppiamente benedetti, perché stanno vicini al Signore e perché in questo momento il Signore è presente. Quindi non ne farei una questione, come dire, di categorie o di differenze o di preferenze che Gesù fa, ma piuttosto è una situazione in cui Gesù opera, una situazione storica. Anche i giusti del passato, i profeti del passato, erano desiderosi di ascoltare e di vedere, ma a loro non è stato dato. Non penso che sia perché i discepoli hanno più merito di loro, ma semplicemente perché Dio Padre ha deciso che Gesù nascesse in quel momento e in quel luogo. E mi veniva da notare come nella citazione di Isaia ci sia una specie di contatto col fatto della durezza di orecchi, occhi chiusi e cuore che non comprende, con quei passi in cui si parla degli idoli. Anche gli idoli, no? Degli idoli si dice che hanno orecchie e non odono, hanno occhi e non vedono, come quasi che appunto l'idolatria sia un esempio, anche questo storico ma fondamentale per la vita di Israele, come pericolo da cui fuggire, perché chi non si converte è come un idolo.
In un altro passo Matteo dice che ebbe compassione delle folle perché erano come un gregge senza pastore, e in altri passi capitolo, guarisce
capitolo 9 alla fine.
E mi sono domandato perché qui si tratta delle folle ancora con lo stesso titolo e ha questo trattamento molto particolare che fatico a capire, perché finché si parla dei capi capisco che c'è un problema di gerarchie, ma con le folle mi sembra che qui abbia un trattamento singolare.
Come si diceva prima, mi sono fermata anch'io su queste due parole, perché a voi è dato conoscere i misteri del regno. Conoscere i misteri, cioè, non si può, secondo me, ecco. La conoscenza non fa parte del mistero. Il mistero si può accogliere, ma non credo, almeno da quel che so io, che si possa conoscere. Quindi un pochino tutta la pericope, quando, anche per come finisce, dice «Beati i vostri occhi perché vedono», sottolinea forse il fatto che è un dono che il Signore fa ai Suoi discepoli, e il dono è qualche cosa che si può anche non comprendere, bisogna solo accogliere, cioè bisogna aprire il cuore e nell'aprire il cuore allora si può vedere e ascoltare, ma proprio capire lo capiremo quando saremo con lui, insomma.
A me è un brano che ha suscitato tanti problemi, ma anche così qualche domanda che ho cercato di approfondire, perché per esempio c'è la domanda qui dei discepoli, perché a loro parli in parabole, quando invece è dopo che ai discepoli spiega, verrebbe meglio dopo, dopo che Gesù ha spiegato appunto i misteri, ma comunque a questo punto e tanti altri. Ho pensato che il versetto 11 sia un po' il cuore del brano, il punto nodale, quando Gesù dice appunto perché a voi nella risposta è dato di conoscere il mistero dei regni dei cieli, a loro no. Quindi Gesù fa una differenza, però se andiamo a vedere, io sono andato a vedere tutti i capitoli precedenti, in realtà fin da Giovanni Battista c'è la presentazione del regno. Tutto l'Evangelo mostra che sia Giovanni Battista che Gesù hanno predicato il regno, hanno detto tante cose sul regno alle folle. Per esempio al capitolo 5-7 nel discorso della montagna, nelle beatitudini, no? Vostro sarà il regno dei cieli, tante frasi, 5-20 dice: se la vostra giustizia non sarà maggiore di quella dei farisei non entrerete nel regno dei cieli. E ancora nel Padre Nostro, la richiesta che qui il Padre Nostro ha insegnato alle folle, non è, è diverso da Luca, è il capitolo sempre 6, cercare il regno dei cieli, la ricerca innanzitutto del regno dei cieli, e poi chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel regno dei cieli. Dice tante cose sul regno dei cieli, ancora in capitolo 11, al versetto 12, quando parla del Battista, il regno di Dio fin dal Battista in poi subisce violenza. Quindi non è, Gesù ha parlato del regno alle folle in tanti modi e ha detto tante cose. E allora il problema per me è capire qui, la differenza è che qui non parla del regno, non dice che a voi è dato di conoscere il regno. Il regno Gesù lo predica tutto, qui parla di una cosa particolare, i misteri del regno dei cieli, che forse è una cosa appunto particolare che mi sono poi fermato, non sono riuscito ad andare avanti. Cosa sono poi questi misteri del regno dei cieli? Perché il regno dei cieli appunto ha dei misteri, ma tante cose però Gesù ha detto alle folle perché entrino nel regno dei cieli, per far conoscere il regno dei cieli. Quindi non è nascondere il regno dei cieli, ma un insegnamento particolare che Gesù dà ai discepoli.
Forse si può fare un parallelo anche con Matteo 11. Dove appunto lode al Padre del cielo e della terra perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. E mi dice: perché così hai deciso nella tua benevolenza.
È la rivelazione, ad esempio nella lettera agli Efesini, al capitolo 3, i primi versetti, Paolo, prigioniero per voi pagani, penso che abbiate sentito parlare del mistero di Dio a me affidato vostro favore. Vi ho fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto. Leggendo potete rendervi conto che della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, ma ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo. Cioè, in questo senso io l'ho letto, questo è il mistero, che le genti sono chiamate.
Ah, beh, in Efesini sicuramente. Qui le
genti. No, ho letto i Romani, ho guardato in questo senso, ecco.
Il capitolo più facile è il più difficile, come è noto. Più facile parabole. Cosa c'è di più facile delle parabole? Come vediamo, invece, è diventato il capitolo più difficile. Lo è sempre stato, eh?
Pensavo che così a chi ha sarà dato, sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Io pensavo che sotto ci fosse un discorso della fede, cioè chi crede in Gesù, chi ha il dono di credere in Gesù, ascolta le sue parole e le capisce, le comprende. chi invece non ha la fede non le capisce, non le comprende. Pensavo questa cosa qua, poi ci vedevo sotto appunto il mistero, qui cioè, è la folla, quindi la folla è mista, non ci sono solo i giudei, i farisei, cosa, la generazione che l'ha chiamata prima generazione perversa per due o tre volte, c'è il popolo e ci sono i discepoli, quindi c'è questo noi e voi molto molto rimarcato. Ma io penso che la discriminante è appunto è la fede, ecco, chi crede in Gesù, il rivelatore del Padre, che dice la parola appunto, è in grado di poterla comprendere. Chi invece non ha la fede non la comprende. Mi sembra di sentirci sotto il mistero, poi il mistero di Israele, che Romani 11:25, e mi sembrava appunto che cosa. Voglio infatti che non ignorate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Ho sentito questa cosa qui. Cioè, come anche l'altro nel Vangelo di Marco, quando c'è la confessione a Cesarea, la confessione di Pietro, e Gesù gli dice: non la carne e il sangue te l'ha rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi mi sembra un po' anche qui, sentivo questo riflesso, che ai discepoli è dato. E non è un loro privilegio, è un dono.
Direi, qui dice Gemma, c'è il fatto che in Paolo i due termini sono Israele e i gentili. Qui non è così, qui la distinzione non è fra Israele e i gentili. E quello che diceva prima Milena può essere interessante, anche lei è andata su Paolo, secondo me non tanto per il contesto, che è molto diverso, ma per la parola mistero o segreto. Mysterion in greco, ras in aramaico ebraico. Questo è un termine che può essere un punto, può essere un vettore, può essere un punto di riferimento per approfondire il problema, perché è un termine tipico dei testi apocalittici, e per quel che riguarda i testi apocalittici nella Bibbia, perché ce ne sono altri fuori dalla Bibbia, lo troviamo in Daniele. E difatti in Daniele questo termine ricorre, ed è interessante. Io il mio suggerimento che do in generale è di tenere conto di Daniele, per esempio del capitolo 2 di Daniele. E nei primi capitoli di Daniele noi abbiamo delle visioni difficili da capire. Nel capitolo 2 mi sembra centrale, c'è la visione della statua che ha la testa d'oro, eccetera, eccetera, e poi della pietra. E poi c'è la spiegazione di questo mistero, di questo segreto, che però Dio rivela, può rivelare. L'impressione, cioè, mia è che la difficoltà più grossa di questo capitolo è che non c'è niente da spiegare. Scusate, ma il problema, non vi siete mai posto? Ma cosa c'è di così difficile, di segreto nelle parabole? Quello è il problema centrale, a mio parere, che io ho sempre avuto. Per cui certe spiegazioni di la gran parte degli esegeti avranno anche molte ragioni, ma non risolvono il problema. Non risolvono il problema, perché il problema centrale è capire perché per Matteo almeno, per Matteo, qui stiamo parlando di Matteo, ecco, Gesù può avere detto molte parabole anche facili, cioè non, per Matteo che fa un discorso intero e lo distingue dagli altri e indica una forma di insegnamento di Gesù particolare, velata, tant'è che poi ai discepoli invece spiega, e perciò c'è qui la domanda centrale: perché parli in parabole? Questa forma, questo discorso per Matteo è nell'ambito apocalittico, è la rivelazione di cose che di per sé, per natura loro, sono segrete e che l'uomo nella sua normalità non può capire o viene tenuto velato. E come è stato ricordato prima, chi è che parlava del capitolo 9, forse Stefano qui, perché Gesù dovrebbe avercela con le folle? Con la citazione di Isaia, hanno indurito il loro cuore, ma se poco prima ha detto che Gesù era pieno di compassione per le folle, perché erano come pecore senza pastore, e spiegava loro, ma perché adesso invece, perché non si convertono, eccetera. Per cui, finisco il mio sproloquio, aggiungo solo che la nota della Bibbia di Gerusalemme, che è diffusissima, non sta in piedi, dal mio punto di vista, io dico la mia, poi ciascuno, non sta in piedi proprio, anzi è deviante, però è diffusissima, è uno, ciascuno, perché gli esegeti sono fatti così, uno copia dall'altro, e ci sono delle cose che vengono semplicemente ripetute, e non ce l'ho con tutti gli esegeti, immaginiamoci, però qui le note spesso raccolgono questo, no? Dice la nota al versetto 13, guardando non vedono, allora indurimento, io faccio fatica a leggere, indurimento volontario e colpevole che comporta e spiega il ritiro della grazia. Quindi non c'è niente da fare, il ritiro della grazia, punto. Tutti i racconti che precedono hanno preparato il discorso in parabole, illustrando questo indurimento. Ma dove lo trovate voi? Cioè, nei discorsi precedenti ci sarà la discussione, la diatriba con alcuni, con i farisei, con alcuni, ma dov'è che i discorsi precedenti descrivono il rifiuto assoluto del Messia, perché questo è quello che intende, in modo che si giustifica a questo punto che Gesù dice basta, a voi spiego ma gli altri. Ma dove? Dove è scritto prima? E non sta in piedi neanche la prima parte della nota qui, cioè che sarebbe un indurimento volontario. Sta in piedi e non sta in piedi. Comunque io concludo, non voglio esagerare nella... A me sembra che, citate di approfondire, a me sembra che Gesù risponde, ci sono due domande. I discepoli dicono perché parli in questa forma? E la prima risposta è data al versetto 13. Lasciamo stare il versetto 12, che secondo me indica, è un modo di dire. Vuol dire che se uno però approfondisce, sta attento, eccetera, gli verrà data anche la comprensione. Il versetto 13 è la risposta. Per questo parlo loro in parabole, perché mentre guardano non vedono. Mi sembra che la risposta di Gesù sia: sono in una situazione che non sono in grado di vedere. Quindi la parabola vela, ma anche comunica, e se uno poi approfondisce può capire. Se uno ha questo approfondimento, gli sarà data la comprensione, probabilmente, non lo so. Qui mi sembra la prima risposta è che loro sono in questa situazione. Poi c'è una seconda domanda implicita: perché sono in questa situazione? Notate che, come abbiamo, io ritengo, detto quando Gesù parla della generazione perversa, eccetera, è la situazione normale dell'uomo. Non c'entra l'indurimento di Israele, è chiaro che siamo in Israele qui, è evidente, ma è la situazione, è la normalità, tutti sono in questa situazione. Tant'è vero che Gesù dice, la prima cosa che dice al versetto 11, perché parli loro? Perché a voi, e bisognerebbe tradurre al passato, non è dato, è stato dato da Dio, a voi Dio ha fatto un privilegio, perché capiate, ma anche i discepoli sono nella stessa situazione. Vedi, non si capisce il ragionamento di Gesù. Anche i discepoli sono nella stessa situazione, solo che i discepoli, da Dio è stato disposto che c'è qualcuno, cioè chi la sa, Gesù, che poi spiega, perché ci vuole qualcuno che anche capisca. Ma non è che i discepoli siano in un'altra situazione. Di per sé sono la stessa situazione di tutti, che è quella descritta, a me sembra. E perché si trovano in questa situazione? Versetto 14 e seguenti. Perché si compie una decisione di Dio, già presa nel passato, una decisione di Dio. L'indurimento è la situazione normale dell'uomo che si è rivelata nella storia, per esempio al Sinai, quando persino Israele ha mostrato il cuore indurito, il vitello d'oro, eccetera. Troviamo nel libro del Deuteronomio questo concetto. Dio non vi ha ancora dato un cuore per capire, però vorrà il giorno in cui ve lo dà. Lì si è rivelato la situazione di Israele, ma tanto più di tutti gli altri. Questa è la situazione normale, l'indurimento. Cioè la situazione che però Dio deve risolvere, ovviamente, e questo è il motivo per cui Gesù parla in parabole ed è il motivo per cui gli uomini si trovano in questa situazione fino a che Dio non decide. Ecco, i discepoli hanno questo privilegio perché è stato disposto da Dio. Ci vuole qualcuno che poi testimonia di aver capito quello che Gesù diceva, è chiaro. Mi sembra che sia così. Comunque, poi c'è un'ultima cosa che segnalo solo, anche se anche quella è molto discussa. Cioè, nella citazione, versetto 15, a metà, si può tradurre in un altro modo, ecco, per chi ha il greco, da mi poteidosin, magari vedessero con gli occhi, forse vedranno con gli occhi, non perché non vedano. Questo si può discutere a lungo. Il mi pote può avere questo significato e quindi cambia la finale. C'è da chiedersi come potrebbe stare in piedi l'idea che Dio non vuole che si convertano. Secondo voi è possibile? Dio magari può non volere che capiscano, può punire dicendo adesso indurisco il cuore, li lascio così, li lascio alle loro vie, al loro cuore, fino poi, eccetera, così vanno a sbattere. Ma è difficile sostenere che Dio non vuole che si convertano in modo da non guarirli, ma questo è difficile. Quindi il problema di traduzione qui e di interpretazione ci può essere nella finale. Rimane naturalmente sempre la prima parte della citazione, cioè non capiscono, ne vogliono intendere perché Dio ha disposto questo, eccetera, che è negativa. E però l'ultima parte potrebbe essere tradotto forse o magari vedranno con gli occhi e intenderanno con gli orecchi, capiranno con gli orecchi, col cuore comprenderanno e si convertiranno. Tra l'altro, in greco, l'ultima espressione è al futuro, e io li guarirò, dice, per essere proprio, capisco che si può tradurre forse anche diverso, come vogliamo, però insomma... se volessimo essere anzitutto tradurre i tempi come sono, la conclusione è io li guarirò. Iassume è un futuro. Quindi l'impressione è che l'ultima parte sia quello che Dio si augura e che però ancora non ha fatto.